Gesù uscì di nuovo lungo il mare. Tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro. Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: segui. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Erano molti, infatti, quelli che lo seguivano. Allora gli scribi dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, Gesù disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
La prima lettura ha quella bellissima espressione sulla parola di Dio che ci fa sentire come essa ovunque arrivi vada oltre le apparenze. La nostra parola umana si ferma presto e noi siamo curiosi di sapere come essa abbia operato negli altri, se li ha convinti, se è piaciuta. Siamo tutti preoccupati di questo. La parola del Signore non guarda queste cose. Perché? Perché è una spada a doppio taglio. Quindi fa male quando arriva, come ogni spada fa male. E arriva fino a dove? Al punto di divisione dell'anima e dello spirito. Lo sapete voi dov'è questo punto? È imbarazzante stabilire la differenza tra l'anima e lo spirito. Noi facciamo una gran confusione. Noi pensiamo ancora secondo le categorie platoniche anima e corpo. E quell'inserimento dello spirito, che è proprio delle divine scritture, specialmente dell'apostolo Paolo, dice: allora alla fine dov'è questo spirito? Che cos'è lo spirito? E la parola di Dio arriva fino a quel punto in cui lo spirito è unito all'anima, quasi confondendosi l'uno con l'altra, e li divide davanti alla nostra coscienza, alla nostra interiorità, per cui vediamo che lo spirito non è l'anima. Certamente posso aver suscitato nel vostro animo curiosità: allora che cos'è lo spirito e che cos'è l'anima? Potrei sottrarmi e dire: è un compito della parola di Dio quello di discernere che cos'è l'anima e lo spirito. Per cui potrei dire così, perché sono anni e anni che penso a questo, quindi non saprei nemmeno portarmi un risultato sicuro, perché il mio spirito è proprio nell'incertezza su questo rapporto. Tuttavia, nello stare sotto il giudizio della parola, noi cominciamo a comprendere che c'è diversità tra anima e spirito. E sentiamo proprio che l'anima è quella interiorità nostra, immediata, che noi percepiamo come la vita dentro di noi, la vitalità, la personalità. E lo spirito che cos'è? Chi è tu? E allora dopo anni di pensiero io lo recepisco e so che sono tante le opinioni dei nostri padri su questo, lo recepisco come la persona di Dio, quella realtà unica, irripetibile, che costituisce noi stessi, la nostra realtà unica, irrepetibile, sempre la stessa dal concepimento. Dio. Quindi Dio che si relaziona all'anima nostra, Dio che si relaziona al nostro corpo, Dio quindi che riflette in sé quello che il corpo dice, riflette in sé quello che l'anima dice. Per cui ci preoccupiamo, come dice il libro della Sapienza, una tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri, a stento ci rappresentiamo le cose terrene, quantomeno quelle celesti. Ora lo spirito anela alle realtà celesti in noi. Quindi solo la parola di Dio può liberarlo dall'oppressione dell'anima e del corpo e quindi aiutarlo ad anelare verso Dio come il principio beatificante della sua stessa realtà. E quindi la parola del Signore opera quello che noi non possiamo operare. Noi possiamo teorizzare la vita spirituale, ma non possiamo viverla, perché ogni teoria può darti sul momento qualche bagliore di verità, ma questo bagliore non persevera in noi, l'oscurità di nuovo ci riprende. E allora, se noi ci spostiamo ora alla pagina evangelica, noi sentiamo il Signore è a Cafarnaum, quindi chi è stato nella sua terra può adesso andare a Cafarnaum, là dove sono quelle rovine, e dopo le rovine c'è un piccolo porto, un'insenatura molto veloce, proprio che dà sul lago di Galilea, come viene chiamato mare semplicemente. E qui il Signore quella mattina esce di casa, dalla casa di Pietro che è stata già rilevata, e va sulla costa, qui o sulla barca come faceva altre volte, con la gente lungo il litorale, semicerchio, l'anfiteatro. Il Signore parla insieme a questa folla, quindi comunica la parola del Signore. Poi, finito, rientra e passa dal luogo dove c'era l'imposte. Qui vede Levi, il suo vedere è interiore, non è uno sguardo semplice, esterno, quello del Signore. E Levi si sente penetrato dallo sguardo di Gesù, come questa spada che lo attraversa, e gli disse una sola parola: seguimi. Egli si alzò e lo seguì. Questo è semplicissimo. Gesù opera con una semplicità impressionante, proprio perché egli tocca l'intimo. della coscienza e del cuore, con la sua parola che è come spada. Quindi Levi, pensate, era lì al banco delle imposte, stava riscuotendo le tasse, e quindi era esternamente come tutti gli altri pubblicani, e stava facendo il suo lavoro quando la parola del Signore Gesù lo attraversa e lo chiama, seguimi, lo scioglie, lo libera, in modo che egli si può alzare immediatamente e seguire. Quindi voi notate come non ci sia situazione della vita che impedisca la parola del Signore di chiamare. Non ci sono problematiche che possano in quel momento bloccare lo spirito nella nostra scelta e nella scelta che lui fa di noi stessi. Quindi è proprio questa parola sovrana ed è bella, perché opera anche oggi. Questa parola non è impedita, nulla impedisce la parola del Signore. Lo dice anche il Salmo, la parola del Signore corre veloce, nulla può impedirla. Quindi è una signoria che il Signore esercita continuamente sulla sua Chiesa, e penetra in profondità questa parola del Signore e libera in profondità, in modo che uno si sente pieno di energia per seguire. Ora il Vangelo prosegue, e alla sequela di Gesù arrivano anche molti pubblicani e peccatori a tavola con Gesù nella casa di Levi, figlio di Alfeo. E difatti anche loro sono chiamati alla sequela, erano molti infatti quelli che lo seguivano. Dalla sequela di uno c'è la sequela di molti che vengono da Gesù. Laddove c'è Gesù, molti vanno, molti vanno. Voi certamente vi chiederete con me, e oggi perché pochi vanno? Non c'è forse anche Gesù nelle chiese, non è forse nell'Eucaristia il Signore? Questa presenza umile, semplice, amabile, che non parla esternamente, parla dentro. Allora spero proprio che lui mi aiuti in questo momento a dire semplicissime parole e sobrie. Dobbiamo chiederci: siamo in sintonia con lui? Siamo, guardiamo un momento, in casa di Levi, nell'atrio, quindi dalla porta si vedeva, siamo a Cafarnaum, una città caldissima, anche d'inverno era una temperatura mite, quindi non si mangiava nel chiuso, si mangiava nel peristilio delle case romane, come erano le case anche là dei ricchi. Certo Levi era ricco, quindi aveva un luogo molto ameno per mangiare all'interno della casa, ma non dentro a un locale. E quindi dall'esterno gli scrivi vedono, forse hanno visto questa folla che va dentro la casa di Levi, sono incuriositi anche loro, gli scrivi dei farisei, e vedono Gesù che mangia e vive con i peccatori, e fanno la domanda. Cioè, questa domanda degli scribi dei farisei, perdonatemi, ce l'abbiamo dentro anche noi. Perché mangia e beve insieme ai pubblicani e ai peccatori? Cioè, Gesù vuole mangiare e bere insieme ai pubblicani e ai peccatori. La Chiesa del Signore è fatta di pubblicani e peccatori, di prostitute, come dirà Gesù dicendo di Giovanni che le prostitute precedono i farisei e gli scrivi del Regno dei Cieli. Ora, vedete, stiamo molto attenti in questo momento e devo stare attento anch'io nel dire certe cose, perché non è tanto che chiunque viene in chiesa, un pubblicano, un peccatore, una prostituta, per, capite bene, ma il Signore vuole arrivare a questi livelli profondi, anche sociali, in cui il peccato si esprime in questo modo così forte. Vuole arrivare perché il medico, perché ogni volta che c'è il Signore, c'è il medico. E se c'è un medico bravo, nella camera di attesa di questo medico non ci sono i sani, ci sono i malati. Quindi se nella Chiesa del Signore il Signore esercita il suo ruolo di medico, vengono nella Chiesa di Cristo pubblicani, peccatori, prostituti, eccetera, per farsi guarire da Lui, per sentire l'amore da suo, per sentire il tocco delle sue mani e del suo amore. Allora spero, perdonatemi carissimi, se non sento che stia concludendo questa omelia, allora diciamo una cosa, noi chi siamo? In rapporto a Lui e in rapporto agli altri. Abbiamo due possibilità, o di essere scrivi dei farisei, quindi dire no, no, fuori dalla Chiesa, peccatori, no, delimitiamo bene i confini dei giusti di Israele, teniamo che i fedeli siano persone non contaminate dai peccatori, dai pubblicani, eccetera. Oppure noi diventiamo la mano del Signore che tocca e sana. Diventiamo lo sguardo d'amore Lui che guarda e purifica. Diventiamo la parola sua che entra nei cuori come spada a doppio taglio e penetra in profondità. È una scelta. Ma come avviene questa scelta? È semplice. Se il Signore mi ha toccato e mi ha guarito, io ho recepito che mi ha toccato e mi ha guarito, la mia mano toccherà e guarirà. Se il suo sguardo ha penetrato il mio sguardo e mi ha toccato il cuore, allora il mio sguardo penetrerà lo sguardo dell'altro e gli toccherà il cuore. Se la sua parola è penetrata nella mia parola e me l'ha purificata, allora anche la mia parola penetrerà nel cuore dell'altro e lo purificherà. Ecco allora che egli vuole esercitare la sua arte medica anche attraverso di noi. Perciò cerchiamo di capire che la legge è giusta e santa, ma la legge ha un compito, quello di accusare e di condannare il peccatore. Cerchiamo di capire che il Vangelo è il Signore. Il Vangelo è il medico, è la medicina. Cosa prenderai dal tuo armadietto? La legge che condanna, o prenderai il Vangelo che risana le ferite? Quello sta a te, fare la scelta. Hai due possibilità. I figli di Israele ne hanno una sola, noi ne abbiamo due. Si tratterà allora che ognuno di noi scelga che cosa fare. O condannare il peccato dell'altro, o assumerlo come proprio e quindi usare la medicina evangelica. Forse se avremo questa scelta nel cuore di sanare le ferite degli altri, come Gesù ha sanato le nostre, sono certo che la Chiesa conoscerà giorni bellissimi. E penso che questo sia il pensiero profondo del nostro Papa Francesco. Da quello che io ho capito di lui, cioè impariamo a usare, non negando la legge che condanna, ma là dove c'è la ferita, la medicina.